State per ascoltare Zeitime, in diretta dagli studi di Roma in Via Nazionale 5. In diretta su Zeitime, lunedì 30 ottobre 2023, Riccardo Cotomaccio con voi per inaugurare questa settimana pienamente autunnale con tanto di ora solare. Do il buon pomeriggio anche a Flo in cabina di regia, do il buon pomeriggio a lei, bentornata dopo tantissimi anni di assenza, la nostra Francesca Barbato. Francesca.
Ciao Riccardo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio al nostro Flo, che non posso più dire in cabina di regia perché adesso è un bellissimo nuovo studio che ci vede vicini tutti
nuovo
quanti.
Studio, tu sei inebriata di sud, eh?
Io sono inebriata di sud, ma di tante scuole italiane effettivamente, perché sono state delle settimane intense. Ho fatto una battuta questa mattina dicendo che l'ultima volta che sono venuta in redazione si pagava con la lira.
Vero.
La solita esagerata.
Vabbè, certo.
Però tutto sommato mi siete mancati.
Hai vissuto una serie di avventure mitologiche veramente in giro per tutte le scuole. Dici un po', dai, raccontaci qualche storia.
Allora sì, sono partita da Vibo Valentia, dove ovviamente parliamo del progetto della giusta frequenza. E è un progetto, un laboratorio in cui i ragazzi appunto si occupano di realizzare dei podcast sul tema della mafia, lotta alla mafia, quindi per parlare di legalità. La giusta frequenza sta a indicare proprio questo. Fra le varie scuole che sono coinvolte c'è anche quella di Vibo Valentia, appunto il liceo Morelli Colao, e oltre a lei tante altre regioni italiane, ben sei. Io mi sono recata in due regioni, Calabria, liceo Morelli Colao, e l'istituto Lucarelli di Benevento.
Mamma mia, Francescona around the world, anzi,
esatto.
Around mezzogiorno, che insomma più o meno sei stata giù. Bentornata, ci fa molto piacere. Quest'anno veramente abbiamo invaso tutta l'Italia, non soltanto il sud, ma insomma avremo modo di raccontarvi anche nel corso delle prossime settimane di questa lunga stagione scolastica, anche per quanto ci riguarda, scolastica e professionale. Però come sempre ci accade, partiamo con il tema del giorno e quindi via.
See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths in your wet, so you take explosive. Get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight.
Come spesso accade negli ultimi giorni, iniziamo con gli aggiornamenti sulla guerra tra Israele e Palestina, o meglio tra Israele e Hamas. Le truppe israeliane continuano ad aumentare le operazioni all'interno della striscia di Gaza, lo ha fatto sapere il portavoce militare, secondo cui durante la notte sono state uccise dozzine di terroristi che si erano barricati in edifici e tunnel tentando di attaccare i soldati. In uno scontro, ha aggiunto, un velivolo indirizzato dalle truppe di terra ha colpito un luogo di addestramento all'interno di un palazzo con oltre 20 terroristi di Hamas. Negli ultimi giorni sono stati oltre 600 gli obiettivi colpiti. Secondo fonti locali, truppe israeliane stanno avanzando verso Gaza City e sono in vista della città. Stanno colpendo Salah ad-Din, l'arteria principale che attraversa l'intera striscia di Gaza, e secondo testimoni sul posto, militari israeliani sarebbero entrati nella parte orientale del rione Sajaya. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told, and we ain't gonna fall. We go.
E dopo qualche ora di pausa è ripreso il lancio di razzi da Gaza verso le comunità israeliane a ridosso della striscia. In particolare la cittadina Netivot ha fatto sapere l'esercito. La polizia ha annunciato di aver identificato i corpi di 1135 israeliani uccisi dall'inizio dell'attacco di Hamas lo scorso 7 ottobre. Secondo la stessa fonte, citata dai media, del totale 823 sono civili e 312 soldati. Intanto un convoglio di 60 camion carichi di acqua, cibo e forniture mediche ha attraversato il valico egiziano di Rafah per raggiungere il valico israeliano di Hawiya per essere ispezionato prima di entrare nella striscia di Gaza, in un contesto di deterioramento della situazione umanitaria e sanitaria nell'enclave palestinese. Secondo fonti della Mezzaluna Rossa egiziana, si tratta del più grande convoglio di camion da quando il governo israeliano ha permesso l'accesso degli aiuti umanitari all'enclave palestinese. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
Siria ha accusato oggi Israele di aver lanciato un nuovo attacco contro due postazioni delle sue forze nella provincia di Deraa, nel sud del paese, dove poco prima era partito un lancio di proiettili contro il territorio israeliano, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana. Gli israeliani hanno attaccato due postazioni delle truppe fedeli al presidente siriano Bashar al-Assad, citando una fonte militare non identificata. Secondo i media ufficiali, i missili sono stati lanciati dalla direzione del Golan, territorio siriano occupato e annesso unilateralmente da Israele. L'azione aerea è avvenuta dopo che ieri sera l'esercito israeliano ha rilevato diversi lanci dal territorio siriano. L'ufficio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, nei territori palestinesi occupati ha dichiarato che è impossibile evacuare in sicurezza i pazienti dagli ospedali di Gaza a causa delle ostilità in corso, malgrado l'urgente necessità di farlo. Gli ospedali del nord continuano a ricevere ordini di evacuazione e l'OMS ribadisce che l'evacuazione degli ospedali è impossibile senza mettere in pericolo la vita dei pazienti, ha scritto l'organizzazione su X. Allo stesso tempo gli ospedali stanno esaurendo le forniture mediche, ha aggiunto l'organizzazione, l'interruzione del carburante sta già influenzando il funzionamento delle strutture sanitarie e delle ambulanze, ha aggiunto l'ufficio dell'OMS. Everybody going out of the skins. Everybody jumping out of the mind.
Everybody going out of the skins. E leggiamo anche quest'ansa. Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita. Lo ha detto la madre di Shani Luke, la 22enne tedesca israeliana rapita da Hamas, riconosciuta in un video in cui i terroristi la trasportavano inerme su una jeep. Lo riporta Bold, che cita anche una conferma della sorella della giovane. Nelle scorse settimane era emerso che Shani fosse ancora viva ma gravemente ferita in un ospedale di Gaza. La famiglia aveva fatto diversi appelli di aiuto al governo tedesco. Il 7 ottobre Shani Luk stava partecipando al rave musicale attaccato dai terroristi di Hamas. La madre di Shani avrebbe ricevuto dall'esercito israeliano la conferma della morte della figlia. Secondo quanto dichiara la sorella della ragazza, non sarebbe stato ancora rinvenuto il cadavere, ci sarebbero però prove tramite il DNA di un osso del cranio. La famiglia aveva fornito il DNA della ragazza già da tempo per eventuali riscontri. La madre della giovane ipotizza ora che Shani sia stata uccisa lo stesso 7 ottobre con un colpo d'arma da fuoco alla testa.
Noi andiamo in break musicale, al rientro il nostro primo collegamento su Zai Time. All the Peace, Not Enough, in diretta su Zai Time, le 15:17, rientriamo in diretta con la ricerca di The Future of English Global Perspectives, condotta in collaborazione con 92 esperti e policy makers di 49 paesi di tutto il mondo. Con chi ne parliamo, Francesca?
Ne parliamo con Viviana Ramazzotti, responsabile marketing della British Council Italia. Benvenuta.
Salve, buon pomeriggio.
Eccoci, Viviana, benvenuta. Partiamo subito dicendo di cosa si occupa il British Council e quali sono le sue attività più pratiche.
Certo, il British Council, per chi non lo conoscesse, è l'organizzazione internazionale del Regno Unito per le opportunità culturali ed educative. È presente in 100 paesi nel mondo e in Italia in particolare dal 1945. Ci occupiamo ovviamente di promozione della lingua e della cultura inglese, insomma dalla descrizione che ho appena fornito è abbastanza intuibile, e realizziamo insomma questo obiettivo attraverso tantissimi progetti a vario livello che vanno da la formazione in lingua inglese di studenti e professionisti di tutte le età attraverso i nostri corsi in presenza e i nostri corsi online, attraverso l'erogazione di certificazioni linguistiche che permettono di accedere ad opportunità internazionali e non dall'anno prossimo, insomma fin dalla più giovane età, oltre insomma gli studi universitari, e poi lo facciamo ovviamente anche attraverso i nostri progetti culturali ed artistici in collaborazione con tantissime realtà sul territorio italiano.
The Future of English Global Perspectives, quando è nato lo studio e per quanto tempo è stato condotto?
Beh, in realtà The Future of English Global Perspective è uno studio che è nato quest'anno nel 2023 e non si è di fatto ancora concluso. Infatti il report di cui parliamo oggi non è altro che la prima parte, diciamo, il primo step di una ricerca che proprio perché insomma è nata in quest'ottica che voi avete descritto benissimo all'inizio, molto collaborativa ed internazionale, si propone di proseguire, di andare avanti con più step. Questa fase preliminare, che è rappresentata da un testo pubblicato e anche consultabile online disputando Future of English and British Council, potete trovarlo, ma potete trovarlo anche sul nostro sito, è soltanto, diciamo, la prima parte delle tavole rotonde dei focus group che sono state condotte appunto in 92 paesi. Il progetto nasce con la volontà di aggiornare un po' diciamo le linee guida per quello che riguarda la valutazione e l'insegnamento della lingua inglese in ottiche di politiche educative, quindi parliamo insomma di rimmaginare, no, il modo in cui la lingua inglese è approcciata all'interno non solo del settore privato ma anche del settore pubblico. La verità è che insomma ci rendiamo tutti conto, addetti al settore e non, che l'apprendimento in primis della lingua sta cambiando, e quindi i nostri ricercatori hanno ritenuto opportuno dopo insomma molti anni rinterrogarsi e rinterrogare i principali esperti in materia di tantissimi paesi europei su dove si stia andando la lingua inglese, su come si stesse evolvendo e su che presente e futuro insomma si immaginava, non tanto per la lingua in sé quanto per le persone che la utilizzano e che infatti questo poi, no, potesse avere sia nella vita di tutti i giorni sia nelle politiche educative dei principali stati e paesi interessati.
Viviana, nella ricerca sono emersi risultati inaspettati? Se sì, da quale realtà?
Beh sì, diciamo che insomma la ricerca nasce con un approccio qualitativo proprio per dare una profondità anche dei risultati e cercare anche di andare nel dettaglio quanto più possibile delle diverse realtà locali. Lo studio appunto è preliminare, però un primo dato interessantissimo è quello che riguarda la diffusione della conoscenza della lingua inglese. Noi siamo abituati, soprattutto in Italia, ancora a pensare alla lingua inglese come, no, una lingua secondaria, la seconda lingua, una lingua straniera. La realtà dei dati, che tra l'altro ad esempio nel nostro paese sono pochissimi sui parlanti della lingua, ed è questo, no, uno degli obiettivi di questo progetto, è anche cercare di consolidare un po' questi dati, perché poi senza dati solidi è molto difficile anche consigliare direzioni. Però uno sguardo globale, che è il primo dato interessante sul libro, ci dice che quasi la metà delle persone del mondo ad oggi parlano, comprendono a un certo livello, a vari livelli, insomma, la lingua inglese, e ci dicono anche che la lingua inglese è la più utilizzata nella diffusione e consultazione di informazioni, soprattutto attraverso i media digitali. Pensate che oltre il 50% appunto delle persone del mondo oggi in qualche modo comprendono, hanno a che fare quotidianamente con la lingua inglese a scopi comunicativi e informativi, oltre il 60% delle informazioni presenti sul web. Questo è un dato, insomma, anche abbastanza intuibile ma abbastanza impressionante, è riportato soltanto in lingua inglese. Quindi questo significa che cosa, ha detto appunto di chi ha partecipato alla nostra ricerca, dei nostri esperti, che è un po' riduttivo ormai considerare l'inglese come una lingua straniera, bensì quello che sta diventando nel mondo e quindi anche nel nostro paese è quello che viene definito in gergo linguistico una lingua franca, una competenza essenziale per accedere di fatto alla cittadinanza attiva, no? Per comunicare, per studiare, per avere opportunità nel mondo, ma anche per consultare le principali informazioni che affrontiamo nella vita di tutti i giorni e per partecipare al dibattito globale. E questo è un cambiamento interessante, perché se appunto la lingua inglese non è più una lingua straniera, ma una lingua che viene utilizzata o fruita indirettamente quasi allo stesso livello di una lingua madre in tantissimi paesi del mondo, ovviamente con intensità diverse, vuol dire che un po' l'approccio tradizionale forse all'insegnamento e gli strumenti a disposizione dello stesso dovrebbero evolversi insieme alla lingua stessa per essere più efficaci.
Viviana, sentendoti parlare ho due riflessioni. La prima appunto è che concordo assolutamente con te sul discorso del non pensare, no, la lingua inglese come una seconda lingua in quanto secondaria, dato che ormai fa parte del nostro vocabolario anche quotidiano, non solo lavorativo. Ormai si parla spesso, no, anche banalmente, di fare delle call, non fare delle riunioni, ma potrei fare altri mille esempi. Ma parallelamente però l'Italia spesso, noi italiani, ci troviamo un po' più in difficoltà rispetto ad altre generazioni europee. Viaggiando, infatti, mi è capitato spesso di parlare con ragazzi di altri paesi che avevano un livello di inglese più fluent sicuramente rispetto al mio, e loro mi rispondevano: l'ho studiato bene a scuola. E qui veniamo infatti all'assist che mi hai fatto poco fa, quindi diciamo il rapporto con la formazione scolastica. Cioè si parla della necessità di un'evoluzione, no, degli strumenti didattici. Intanto cosa emerge da questi primi risultati di ricerca? E poi la seconda domanda: la scuola italiana non dovrebbe quindi adattare la formazione a un approccio più indirizzato alla pratica, come per esempio il public speaking?
Certo, no, la tua domanda è molto interessante e apre un punto cruciale. Infatti non è possibile immaginare, no, un adattamento a un processo appunto di importanza così globale gestito a appannaggio esclusivo del settore privato. Nella nostra ricerca ad esempio si analizza anche molto, no, l'impatto che le nuove modalità di istruzione della lingua inglese, di apprendimento della lingua inglese ad esempio attraverso i media digitali o attraverso l'online learning, stanno avendo anche sull'apprendimento generale. Ovviamente sono tutte realtà che sono gestite nella maggior parte dei casi dal settore privato, mentre risulta essenziale, questo è emerso in maniera molto forte nella nostra ricerca, che il settore pubblico appunto si faccia carico di questo cambiamento, anche perché appunto un altro dato che emerge ed è fondamentale è il ruolo dell'insegnante. Non si può immaginare un nuovo sistema di apprendimento anche basato magari sulle tecnologie digitali, anche basato sull'intelligenza artificiale, che per mantenere uno standard qualitativo alto molto ed un'efficacia. Poi, no, quello che mi chiedi giustamente tu è: ma quali competenze è opportuno sviluppare ad oggigiorno? Quelle che ci hanno insegnato per anni, un focus molto stretto ad esempio sulla grammatica e sul vocabolario, delle certificazioni pensate in maniera molto rigida ad esempio a livello, o è necessario cambiare un po' questo approccio e focalizzarci invece sulla necessità di insegnare e valutare poi effettivamente se uno studente è in grado di utilizzarla la lingua inglese, no? Che vuol dire comprenderla in primis, quindi avere una capacità di ascolto alta. I risultati delle prove in bassi dello scorso anno ad esempio si dicono che solo il 50% degli studenti delle superiori di secondo grado raggiunge un livello di B2 nel listening, e questo se non è un dato negativo in assoluto, comunque ci dice che sul lato della comprensione attiva c'è ancora molto da fare. E ovviamente poi c'è la componente dello speaking, sia in termini di public speaking, che ho iniziato delle presentazioni, sia in termini di dialogo. È fondamentale quindi sicuramente ripensare collettivamente con il settore scolastico di tutti i paesi, in particolare dell'Italia, non a caso diciamo un contributo importante nel nostro report per quanto riguarda l'Italia è fatto proprio da una esperta del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Quando siamo andati a consultare esperti di vari paesi, in Italia insomma ci siamo proprio interfacciati con la professoressa Lange, che è l'ispettrice di lingue straniere per il Ministero, appunto. Ovviamente un passaggio di questo tipo, un'evoluzione di questo tipo, comporta a ripensare indubbiamente, e questo insomma è un tema che è emerso fortemente dal report, la formazione degli insegnanti, ma in primis, forse più a breve termine, insomma come cambiamento strutturale, è opportuno anche valutare se gli strumenti didattici sono effettivamente in grado, no, di valutare queste nuove competenze. Al British Council, per esempio, riteniamo sia fondamentale la misurazione delle cosiddette productive skills, che sono appunto la comprensione e lo speaking, e stiamo lavorando su una serie di metodologie, per esempio di test linguistici, che permettono di valutare queste competenze in un'ottica proprio di abilità, non tanto di livello, no? Se ci pensate, quanto è importante sapere se si padroneggia un determinato livello linguistico e quanto è importante sapere se invece si è in grado di parlare o di comprendere in determinate situazioni, per esempio se si è in grado di scrivere in inglese in un contesto accademico, o se si è in grado di parlare in inglese in un contesto ad esempio di situazioni di vita reale. Ecco, forse il passaggio di paradigma che va fatto è un po' questo, e passa sicuramente attraverso una collaborazione con il settore pubblico, una formazione anche in chiave di formazione digitale degli insegnanti, ma soprattutto l'adozione di strumenti che siano più flessibili e più tarati sulle abilità che gli studenti devono dimostrare, e non tanto su dei numeri e dei codici predefiniti da raggiungere, ecco.
Viviana, prima di salutarci ti chiedo, faccio l'ultima domanda: quale sarà la prossima campagna che porterà avanti in Italia il British Council?
Ma guarda, noi siamo attivi su tantissimi fronti, quindi riassumerli in pochissimi minuti sarebbe difficile. Sicuramente il progetto di cui stiamo parlando in questo momento, The Future of English, va avanti. Abbiamo in programma tutta una serie di seminari indirizzati principalmente appunto al mondo dell'istruzione superiore e al mondo accademico, proprio per continuare, no, questo dibattito con il settore pubblico e con i formatori, per capire come ci si può muovere poi per comprendere effettivamente il modo migliore per adattare questi strumenti. Tutte le nostre iniziative le trovate sia sui nostri canali social, sulla nostra pagina Facebook British Council Italia, e comprenderanno appunto sia questi eventi accademici che una serie di altri eventi nei nostri vari settori, tra la formazione e il cultural engagement che proponiamo ogni mese, e anche sul nostro sito www.britishcouncil.it.
Bene, allora non ci resta a questo punto che salutare e ringraziare per l'intervista Viviana Ramazzotti, ricordiamola responsabile marketing della British Council Italia, e noi continueremo a seguire l'indagine e magari daremo dei nuovi aggiornamenti nelle prossime settimane.
Volentieri, grazie a voi.
Ma muore dalla voglia e oramai lo sai. Tutto il giorno e anche la notte il tuo pensiero è qua, mi fotte e oramai lo sai. Ora su, ora giù, 30 gradi Fahrenheit, il tuo profumo scotta. Ehi, parli tanto, parlo troppo, e adesso trova il modo e fammi stare zitto. Fammi stare zitto. Il fatto è che tu sai cosa cerco, con lo spallamento. Io sono un bastardo cronico, stringimi forte il petto, mi sorride perverso e sgridami se ho torto e dopo. Uno a me e uno a te e uno a tutti e tu. Tendini, asciugati e riprendi. Oramai lo sai, il mio sguardo sa difendersi, ma è capace anche ad arrendersi. Lo sai, lo sai. Coraggio, coraggio, trancia, piedi, fianchi, ali degli dèi. I tuoi occhi, ridi tanto, rido troppo, sgomitando con il labbro faccio spazio, e ora fammi spazio. Il fatto è che tu sai cosa cerco, con lo spallamento. Sono un bastardo cronico, stringimi forte il petto, mi sorride perverso e sgridami se ho torto e dopo. Uno a me e uno a te, e uno a tutti e due. Cicatrice, poi la luce brucia e ti si addice. Tutto un gioco, tutto è vuoto, tutti dentro a fuoco. Cicatrice, cicatrice, poi la luce, poi la luce. Tutto un gioco, tutto un gioco, tutti dentro a fuoco. Il fatto è che tu sai cosa cerco, con lo spallamento. Io sono un bastardo cronico, stringimi forte il petto, mi sorride perverso e sgridami se ho torto dopo. Uno a me e uno a te e uno a tutti e due. Cicatrice, poi la luce, luce ti si addice. Tutto un gioco, tutto è foto, tutti dentro a fuoco. Cicatrice, poi la luce, luce ti si addice. Tutto un gioco, tutto è foto, sì, però all'inferno ci vai tu.
Cosa lega Francesca Barbato e Chiara Di Paola, oltre al loro lavoro, alla loro professione, anche Tiziano Ferro? Quindi
Tizianone.
Non c'era modo migliore di accogliere la nostra Chicchi Dipa in trasferta. Chiara.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, un saluto a Riccardo, un saluto a Francesca e a tutti gli ascoltatori, anche a Flo, ovviamente in cabina di regia.
Come va? Dove sei? Come va? Eh?
Bene, oggi sono al Fratelli Cervi, al Corviale, per il penultimo appuntamento della Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Stiamo realizzando una frequenza radiofonica interamente dedicata alla legalità. Sono 30 le scuole in rete, come ormai sapete, tra queste c'è l'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi con il CAG, il Centro di Aggregamento Giovanile Luogo Comune, gestito da Arci Solidarietà, e stiamo realizzando la parte redazionale dei nostri podcast, quindi mettere in tenevo in piedi un vocabolario sulla mafia che poi i ragazzi racconteranno ai nostri microfoni, e sarà un altro podcast da aggiungere al sito www.lagiustafrequenza.it.
Professionale come sempre la nostra Chiara.
Che gli devi dire? Che gli devi dire? A lei che chi diva? Insomma, l'ho dimostrato da anni, quindi.
A proposito, Chiara, ma sei in compagnia di chi oggi pomeriggio?
Oggi ho accanto a me i ragazzi del CAG Luogo Comune, vi faccio raccontare anche un pochino da loro. Si sente un po' di ritorno, quindi ci sarà qualche difficoltà, ma partiamo dalla nostra Aurora, a cui chiedo di raccontare agli ascoltatori cosa stiamo facendo oggi.
Una bella risata iniziale. Ciao. Bene, ciao Aurora.
Stiamo parlando di mafia.
Bene, Aurora, ma cosa in particolare? Avete già scelto qualche
la
argomento?
Prepotenza. La prepotenza della mafia. I ragazzi stanno raccontando anche dove trovano la prepotenza nelle loro vite, quindi quali sono gli atteggiamenti mafiosi, la cultura mafiosa che riscontrano nelle loro vite. Stiamo iniziando a scrivere i podcast e poi il prossimo incontro li registreranno sempre con il nostro Flo, che vi può testimoniare che ormai sono dei radiofonici provetti questi ragazzi.
Sì, Chiara, tu non lo puoi vedere, ma effettivamente lui sta facendo di sì con la testa da un bel po' di tempo, confermando adesso anche per chi ci segue ovviamente live su Twitch, avrà visto il suo pollice, ormai veramente dei giovani reporter provetti. Molto interessante questo esperimento del scegliere, no? Dei nomi, dei termini che fanno pensare alla mafia, una sorta di vocabolario sulla legalità, ma anche in chiave negativa quelli che sono gli aggettivi, gli atteggiamenti che fanno pensare alla mafia. Prepotenza sicuramente è uno di questi. Chissà, Chiara, se usciranno fuori altri spunti interessanti.
Ci stiamo lavorando, abbiamo appena cominciato, fino alle 17 saremo qui a scrivere la scaletta dei nostri podcast e poi li ascolteremo. Questa mattina invece abbiamo lavorato con il liceo Machiavelli, eravamo vicino alla redazione perché insomma è la fermata Castro Pretorio di Roma insieme al nostro Tommaso Di Pierro, e anche stamattina abbiamo parlato di mafia, abbiamo visto alcuni dei termini fondamentali, alcuni degli eventi e delle date più importanti che riguardano la legalità e la lotta alla mafia.
Ebbene sì, perché ricordiamolo, sono ben 30 le scuole che sono coinvolte nel progetto della Giusta Frequenza, le abbiamo messe in rete, 6 regioni italiane, fra queste ovviamente anche il Lazio, e molte scuole che si trovano nella capitale coinvolte nel progetto e nella realizzazione dei podcast. È un po' un viaggio che stiamo facendo tutti quanti della redazione attraverso le realtà territoriali, che ci porta anche i nostri ex licei, anche tu Riccardo.
È vero, tante belle esperienze in arrivo anche al Liceo Classico Augusto di Roma, anche nella zona che io amo, l'Appio Latino, quindi quest'anno tutti quanti siamo stati in qualche modo a contatto e saremo a contatto con il nostro passato, e questo è veramente commovente, carissima Francesca.
Ecco, si sta mettendo a piangere in diretta, Chiara.
Guarda,
vedi,
un
senza
passo,
di te?
Ad un
cioè, cosa
passo,
succede?
Lo immagino, sì, lo sento dalla voce, distrutto.
Eccomi qua, un passo dal piangere delle poche lacrime che mi sono rimaste, carissima. Senti, ma noi ci vediamo domani, quando torni, eh?
Domani no, sarò al Dante, no. Quindi domani ti lasceremo solo, Godomaccio, a te e te stesso.
Ah, va bene, attenzione. Già capita molte volte.
Guardalo, questo quindi. È il pietismo.
No, nella mia vita, fermi tutti. No, non intendevo assolutamente qua in diretta, figuriamoci. No, almeno c'è sempre una di voi due o c'è sempre il buon Flo, ci mancherebbe altro. Parlavo della mia bellissima vita, ma a volte che trova il suo trionfo nella solitudine. Beh, cantava chi, carissima Francesca?
Laura Pausini.
Esattamente, quindi noi salutiamo Chiara Di Paola con
La solitudine, a cura di Laura Pausini, dedicata al mio carissimo amico, nonché collega d'oro, Riccardo Cotumaccio.
Ciao Chiara, beccate questa, ciao.
Ciao ragazzi.
Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a
te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Fotografia agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli, che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te, non è possibile dividere la vita di noi due, ti prego aspettami amore mio, ma illuderti non so, la solitudine fra noi, questo silenzio dentro me è l'inquietudine di vivere la vita senza te, ti prego aspettami perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due, la solitudine fra noi, questo silenzio dentro me è l'inquietudine di vivere la vita senza te, ti prego aspettami perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due, la solitudine.
Time.
Questa è Radio Jeans, Radio Zainet, Hot Block Radio.
Mugnea Tiena Te in diretta su Zai Time. Riccardo Cotomaccio con voi, sempre con Francesca Barbato e Flo in cabina di regia. Tante tendenze Twitter, Francesca, alcune delle quali piuttosto preoccupanti, una su tutte, vediamo cosa verrà fuori alle 16 dalla voce del signor Corona, Fabrizio Corona, che sta forse prendendo di mira il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini.
Ebbene sì, perché sul profilo Instagram della testata di Lingard News, infatti un'ora fa è stato pubblicato prima una storia in cui si e un post in cui si anticipava che un calciatore, capitano di una squadra di Serie A e simbolo giocatore della nazionale italiana, sembrerebbe, sempre secondo quanto viene riportato dal sito dove ricordiamo appunto fa le inchieste Fabrizio Corona, abbia avuto una relazione con una escort che ha denunciato per ben 3 volte il calciatore per stalking, attivando quindi il codice rosso. Inizialmente non aveva anticipato il nome, dicendo che alle 16 ci sarebbe stata una diretta o comunque sarebbero state pubblicate maggiori informazioni, ma successivamente è stata pubblicata la foto di Lorenzo Pellegrini, ricordiamolo, giocatore della nazionale italiana nonché capitano della S Roma, dicendo appunto sembra una famiglia tradizionale, e invece a fra poco per le news e gli aggiornamenti. Ovviamente un'accusa molto pesante. Ricordiamo anche che la moglie di Pellegrini a brevissimo dovrebbe partorire il suo terzo figlio, quindi sicuramente anche un momento molto delicato per la sua famiglia, e capiremo quanto effettivamente c'è di vero o se è l'ennesima calunnia. D'altronde Fabrizio Corona ci ha abituato un po' in alcuni colpi di testa, diciamo, ultimamente, dichiarazioni, vanno tutte ovviamente verificate e poi ci sarà eventualmente la procura a fare il suo dovere, no Riccardo?
Sì, speriamo che chiaramente possa essere totalmente innocente, ce lo auguriamo non tanto per la tifoseria ma per il bene della sua famiglia e per il bene dello stesso ragazzo. Vediamo, Corona è tornato, insomma, come vedete sta distruggendo l'Italia con queste notizie.
Sì, è assurdo veramente.
O meglio, non lui, ma insomma sta riportando prima di altri, devo dire, aggiornamenti poco piacevoli. Prima sul caso calcio scommessa, adesso eventualmente aspettiamo i prossimi 10 minuti sul caso Pellegrini. Andiamo però agli altri hashtag di oggi e partiamo, dai. Saluto su Twitch i nostri amici. C'è prima Ambedi Barusso 22, storico ascoltatore, sì, nonché marito di Francescona Barbato. E poi c'è l'eroe Mirko Marco, il quale ci saluta dandoci dei campioni con la N. Forse si riferisce a noi, non so a chi altri.
Però, sapere, insomma, Mirko, sì, Marco
allega diversi sticker e il nostro Darione risponde prontamente con un Blastoise,
che è un Pokémon,
sì,
scoperto.
L'ho appena scoperto, Francesca. Dario, mi raccomando, istruiscila di più questa ragazza, mi raccomando. Prego, con il primo hashtag.
Allora, torniamo seri, quindi andiamo a vedere quello che è in tendenza. Sumahoro è uno dei hashtag in tendenza, in quanto la moglie e la suocera del parlamentare sono agli arresti domiciliari, e quanto disposto dal GIP di Latina nell'ambito della gestione di cooperative che si occupavano dell'accoglienza di migranti di minori non accompagnati nella provincia di Latina. Le misure sono state effettuate dalla Guardia di Finanza. Oltre alle 2 donne, i militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad una terza misura cautelare, l'obbligo di dimora per un figlio della suocera del deputato. Le misure riguardano quindi appartenenti al consiglio di amministrazione della cooperativa sociale integrata.
I'm
presenza anche Ellie Schlein, ospite ieri sera su 9 da Fazio, ha parlato del conflitto in Israele dichiarando: c'è un confine netto tra giustizia e vendetta, quel confine non va superato mai. Questo quanto ha dichiarato appunto ieri sera, Che Tempo Che Fa, affermando che il governo italiano non doveva astenersi sulla risoluzione ONU sul Medio Oriente. Schlein infatti ha dichiarato: non si può non votare una risoluzione che chiede una tregua umanitaria, prima di tutto fermare le bombe su scuole e ospedali. Non possiamo assistere alla violazione del diritto internazionale. E poi a Fabio Fazio ha affermato: condanniamo gli attacchi terroristici di Hamas, che va isolato dal mondo arabo, ma manteniamo il giudizio critico verso le politiche del governo di destra di Netanyahu, che oggi non può punire collettivamente tutta la popolazione palestinese. Il faro è il diritto internazionale, due popoli, due stati, è il presupposto per la sicurezza di Israele.
Odio per le generazioni future, insomma, nel senso che questa guerra ne sta preparando tante altre.
È un grande errore dell'umanità. Ho molto apprezzato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella l'altro giorno, che parlava proprio di una umanità che si dimostra incapace di evitare queste spirali di violenza e odio che chiamano altro odio e altra violenza. Ma proprio per questo una forza progressista, una forza di sinistra, non può e non deve dismettere una prospettiva di pace. Una prospettiva di pace lì vuol dire due popoli e due stati che si riconoscono, ma appunto uno c'è già e deve poter stare in pace e sicurezza, l'altro è ancora da costruire.
Che è una formula che io sento da quando ero bambino, insomma, che si ripete identica.
Pensi la frustrazione di aver visto però questa causa abbandonata in questi anni,
no, certo,
comunità internazionale. Diciamo la verità, c'è stato un errore, una sottovalutazione. Ci sono esponenti del governo di Netanyahu che negano l'esistenza stessa di una causa palestinese. Io credo che invece la strada della pace, la soluzione a due popoli e due stati, sia la un sola, presupposto necessario, anche per garantire la sicurezza.
Schlein ha parlato di Mattarella e nelle prime ore della giornata anche lui era in tendenza. Infatti il Presidente della Repubblica è la figura istituzionale verso la quale i cittadini manifestano il maggior grado di fiducia, insieme al Pontefice. A dirlo sono le statistiche, in particolare un rapporto fra gli italiani e lo Stato, un'indagine condotta da Demos, la Polis, all'Università di Urbino, che è stata poi pubblicata oggi sulla Repubblica. Quindi Sergione Mattarella, come viene spesso nominato sui social, rimane la figura alla quale ci ispiriamo di più. Hashtag che ancora è in tendenza è quello di Ora Solare. Come va Riccardo? Hai dormito di più?
Ho dormito
meno?
Di più, l'ho presa incredibilmente bene. Lo sai che sono due giorni che sono più riposato, è incredibile.
Cioè,
incredibile, no, in realtà è proprio la conseguenza immediata dell'ora solare, però di solito non l'ho mai presa benissimo, invece mi sento molto meglio.
Anche perché tu non dormi tantissime ore, no? Quindi.
Infatti, che taggia di per una volta il mio corpo ha reagito ancora meglio.
Bene, ed è in tendenza perché appunto ricordiamo che tra la notte di sabato 28 ottobre, domenica 29, è tornata l'ora solare. Però si parla spesso, no? Ora solare, ora legale, i pro e i contro. Tra il 2004 e il 2023, secondo un'analisi condotta da Terna, il minor consumo di energia elettrica per l'Italia dovuto all'ora legale è stato complessivamente di circa 11,3 miliardi di kilowatt e ha comportato, in termini economici, un risparmio per i cittadini di circa 2,1 miliardi di euro. Secondo la Società di Medicina Ambientale SIMA, si tratta di un cambiamento, quello appunto tra ora solare e legali, che ha effetti negativi su più fronti: salute, energia, bollette, ambiente e anche tasche di cittadini. A oggi, sottolinea infatti la società scientifica, sono 335.000 gli italiani che chiedono lo stop al passaggio ora legale, ora solare, che hanno firmato anche un'apposita petizione online lanciata su change.org da Sima assieme a Consumerismo No Profit. Le due organizzazioni hanno avviato una raccolta firme per chiedere al governo l'ora legale permanente. Sul fronte energetico, ad esempio, sottolinea Sima, l'adozione dell'ora legale permanente tutto l'anno produrrebbe nel nostro paese minori consumi di energia per circa 720 milioni di kilowatt equivalenti, considerate le attuali tariffe, a un risparmio in bolletta pari a 204 milioni di euro annui.
Oh, noi andiamo a vedere che dicono su Pellegrini, carissima Francesca.
Perché sono già le 16, è volata
meno
questa puntata.
Meno uno, è volata. Dobbiamo salutarvi, l'appuntamento è a domani con il sottoscritto.
Sì.
E domani sapremo raccontarvi che cosa è successo nelle tendenze del giorno sul conto di Lorenzo Pellegrini. Ricordiamo, capitano della Roma, non è questa la priorità del chiaramente momento, ma insomma avremo modo di aggiornarvi. Ciao Francesca, ciao, grazie Flo.
Ciao Riccardo Cotomaccio, ciao a tutti, a domani. Like crocodile, but I've spelt that way now. It's doggy dog.